Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo dal tema dei tassi di interesse, perché ieri la Federal Reserve ha detto: ritengo invariati, il costo del denaro è rimasto invariato negli Stati Uniti perché l'economia va bene e l'inflazione è ancora per noi leggermente alta, non altissima, ma più alta di quello che dovrebbe essere. E invece oggi la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi di interesse, quindi la notizia riguarda in primis chiunque abbia un prestito con la banca, che sia un mutuo, chiaramente a tasso variabile in questo caso, ma questo andrà a influire poi sui nuovi mutui anche a tasso fisso, o un prestito di altro genere. Un altro taglio di un quarto di punto, 0,25, il tasso sui depositi va dal 3% al 2,75%. La fase di tagli, da quando sono iniziati, ha ridotto alla fine il tasso di interesse di 125 punti base, cioè dal 4% al 2,75%. Moderata preoccupazione da parte della Banca Centrale Europea non sull'inflazione, che ha detto la BCE evolve in linea con le previsioni, e quindi ci avviciniamo all'obiettivo del 2% di inflazione nel corso dell'anno, ma maggiori preoccupazioni sull'economia dell'area euro, che resta debole nel breve termine. E la Lagarde ha detto: non abbiamo mai parlato di stagflazione. Cos'è la stagflazione? Quando tu hai stagnazione economica e inflazione, è la peggiore delle bestie, perché almeno se hai inflazione, perché l'economia tira tanto, almeno è un'inflazione sana, diciamo così, perché è frutto di una forte domanda. Se hai una stagnazione, almeno di solito non hai l'inflazione, perché se l'economia non tira non hai nemmeno una pressione sui prezzi. C'è il caso molto studiato, quello degli anni 70, ma adesso andremo troppo indietro, di un'inflazione alta nonostante l'economia non stia andando bene, sia stagnante. E in quali casi si verifica? Beh, il caso più classico è quello in cui l'inflazione è importata, cioè non è un'inflazione che deriva dall'aumento dei consumi interni, quindi da una spinta sui prezzi, perché le persone, le imprese spendono di più e quindi i prezzi salgono, ma è un'inflazione che deriva dall'aumento dei prezzi di tutto quello che importi, e quindi petrolio, gas, materie prime, costo dei noleggi, dei trasporti. E la Lagarde ha chiarito che non ha mai parlato di stagflazione. Perché? Perché quando tu vedi perché dice l'inflazione sta calando e la stagnazione economica è solo nel quarto trimestre, e speriamo non avvenga mai, perché ripeto, è la peggiore delle bestie, perché non hai nessun elemento positivo né sul fronte economico né sul fronte dei prezzi. E di questo parleremo. La Lagarde si è tenuta, come sempre fa, come ormai ci è abituato, con tutte le ipotesi ancora sul tavolo, quindi non ha voluto indicare prossime mosse. È prematuro dire dove si fermerà il calo dei tassi. Questo per quello che riguarda i tassi di interesse. Ora sappiamo, lo dico sempre, ma vale la pena ricordarlo, che i tassi di interesse vengono alzati o abbassati per ridurre l'inflazione o invece per stimolare la crescita economica. Perché? Perché il tasso di interesse è il costo del denaro, il costo dei prestiti. E quindi se c'è un'economia che ha un'inflazione molto alta, come era l'economia dell'area euro nel 2022, alzi i tassi di interesse, perché rendendo più caro il denaro rendi più care qualunque spesa, pensiamo ai mutui ma non solo, e di conseguenza freni un po' i consumi, nella speranza che questo poi porti a una frenata dei prezzi. Se invece tu hai un'economia stagnante, cioè che non cresce, abbassi i tassi di interesse per rendere più facile l'accesso al denaro, ai prestiti e quindi agli investimenti, che siano investimenti dei privati nella casa o investimenti di imprese. Siamo in una situazione intermedia, cioè l'inflazione si è abbassata ed è ormai intorno al 2%, in Italia anche più bassa, abbiamo visto un dato dell'1%, ma a livello ottimale. L'economia nel frattempo ha frenato, visto che l'anno scorso il PIL dell'area euro è cresciuto solo dello 0,7%, e oggi abbiamo i dati anche, qui vengo l'altro tema che affronteremo, i dati anche su Germania, Italia e Francia e Spagna. Allora, che cosa emerge dai dati di Eurostat sull'andamento dell'economia? Che il quarto trimestre, insomma, tutta l'area euro è andata in stagnazione, cioè ha fatto zero rispetto al terzo trimestre. Nonostante qualcuno si attendesse un numero un po' più positivo per via dei consumi natalizi, del Black Friday, del Black Monday, di quello che volete, non è andata così. Perché il dato che ci interessa è congiunturale, cioè è capire la velocità con cui l'economia dell'area euro e l'economia italiana sono entrate nel 2025. Per capire la velocità fa il confronto col trimestre precedente. Certo che rispetto a un anno prima c'è un più 0,5, ma a questo punto nel quarto trimestre, questo punto il dato sull'anno dovrebbe essere di uno 0,5 di crescita tendenziale, 0,5 forse 0,6 vedremo, quindi la crescita fatta dall'Italia l'anno scorso rispetto al 2023 dovrebbe stare tra lo 0,5 e lo 0,6%. Ricordo che il governo aveva previsto un punto percentuale di crescita, quindi siamo alla metà o al 40% in meno, ma soprattutto attenzione perché il dato di oggi non è entusiasmante per quello che ricordavo, cioè per capire la velocità con cui siamo entrati nel 2025. La velocità è zero, cioè il PIL acquisito, quello che ti porti in eredità, diciamo così, per l'anno in corso, come effetto quasi inerziale, è zero. È importante perché l'anno scorso invece il PIL acquisito a gennaio rispetto al 2023 era dello 0,4, cioè noi abbiamo iniziato il 2024 già con un più 0,4% come effetto trascinamento. Come uso sempre l'immagine della macchina, della velocità, è chiaro che anche quando tu inizi a frenare c'è un effetto inerziale ed è una velocità che hai già acquisito, che va avanti. Certo che se continui a frenare poi anche la velocità inerziale cessa, e infatti siamo entrati con PIL acquisito pari a zero nel 2025. Che cosa vuol dire? Che ogni incremento del PIL ce lo dovremo guadagnare trimestre per trimestre, non avremo quel vantaggio dell'anno scorso. Attenzione, perché quando si dice che a gennaio del 2024 siamo partiti con un PIL già acquisito dello 0,4%, questo diventa anche un campanello d'allarme per capire come è andato il 2024, perché scusate, se tu hai un più 0,4 acquisito inizio anno e chiudi con un più 0,5 più 0,6, vuol dire che il PIL in più che hai prodotto nel corso del 2024 è stato pochissimo, 0,1-0,2%, e infatti abbiamo visto il terzo trimestre del 2024, il quarto trimestre del 2024, cioè gli ultimi sei mesi, ha variazione congiunturale zero, cioè il terzo trimestre ha fatto zero sul secondo e il quarto ha fatto zero sul terzo. Non è una buona notizia, ma ce l'attendevamo perché ci sono segnali appunto di 22 mesi consecutivi di calo della produzione industriale, i consumi in parte hanno controbilanciato, però tutto il settore primario è andato male per quello che riguarda l'andamento del PIL italiano. Ma ne parleremo a brevissimo. Vale la pena ricordare che cosa? Due cose. Una è anche l'apertura del Sole 24 Ore, mi riferisco alle ore di cassa integrazione da questo punto di vista, perché generali, perché sono tornate a crescere. Tra l'altro è salito anche leggermente il tasso di disoccupazione, che è andato dal 5,9 a dicembre al 6,2%. Gli occupati sono rimasti stabili a dicembre rispetto a dicembre del 2023, sono 274.000 in più. Dicevo, guardiamo anche i settori, ma poi ne parleremo. Il male è il settore primario, quindi agricoltura, pesca, silvicoltura, regge in qualche modo l'industria, leggermente meglio lo fanno i servizi. In realtà regge un po' meglio l'industria perché ha segnato una ripresa. La flessione di quello che si chiamava una volta settore primario, agricoltura, pesca, e anche un po' dei servizi. È in linea, non è che questo si possa dire ma il comune mezzo gaudio, ma è in linea con l'andamento dell'eurozona, perché tutta l'area euro ha fatto zero rispetto al terzo trimestre. Chi va peggio di noi è la Germania, che ha fatto meno 0,2 rispetto al terzo trimestre. La Spagna continua a essere il paese che cresce di più in maniera anche sorprendente, molto forte, più 0,8 il quarto trimestre sul terzo e una crescita nell'anno del 3,2%. L'Italia andrà allo 0,5 per cento. Poi per quello che riguarda invece la Germania farà meno 0,2. La Francia ha avuto un meno 0,1 sul trimestre, però alla fine nel 2024 farà più 1,1%. Lo dico non per polemizzare con qualcuno, ma siccome ho sentito molta retorica in questi mesi e anno, l'Italia è il paese che cresce di più. Eravamo nel 2021 e nel 2022 il paese che è cresciuto di più, che ha recuperato meglio dal Covid, post-Covid. Non lo siamo più diventati nel 2023 e adesso, perché c'è stata la Spagna, e adesso siamo assolutamente nella linea mediana, cioè peggio di Spagna e anche di Francia, meglio di Germania, nella media totale dell'area euro. Quindi questo lo dicono i numeri, non è un giudizio politico. E anche di questo parleremo, poi in apertura lanceremo o ricorderemo i temi dell'iniziativa Telefisco che si svolgerà con l'appuntamento annuale del Sole 24 Ore il 5 febbraio dalle 9 alle 18.30, ma vi arriveremo. È la 34esima edizione dell'evento che prevede anche l'esperto risponde. Per quello che riguarda la cassa integrazione, adesso arriverò, perché anche la cassa integrazione dà dei dati non bellissimi. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del digitale terrestre. Allora, eccolo qua, così do completezza di informazione. Il dato sulla cassa integrazione, che appunto è anche oggi presente sul Sole 24 Ore, bene, 2024, allora le due cose non vanno necessariamente in contraddizione, cioè tu hai avuto un aumento degli occupati, hai avuto un aumento dei contratti a tempo determinato, minori contratti a tempo determinato, hai avuto però anche crisi aziendali. Adesso ne parlavamo di Casanova, in parte Coin, Panaria, CLN, Combipel, Panaria Group, l'abbiamo detto, insomma, oltre che l'industria, la difficoltà dell'industria cartiera, delle cartiere, la cartaria ha avuto grossi problemi, la ceramica sul fronte anche costi di energia, insomma, tutti questi casi aziendali, e li abbiamo raccontati per quanto riuscivamo a fare, hanno creato un aumento delle richieste di cassa integrazione, più 30%. La cosa non bella è che le ore a questo punto di cassa integrazione richiesta sono 426 milioni. Ora è un più 30% sul 2023, ma è soprattutto il doppio rispetto al pre-Covid, che erano 200 milioni. E questo che cosa segnala? Segnala che, ma l'abbiamo detto, non per dire abbiamo detto, insomma, che dopo un po', se continui a avere un PIL che fa zero rispetto al trimestre precedente, la produzione industriale che è in calo, i consumi così, a un certo momento anche l'unico dato ottimo che era rimasto, l'aumento degli occupati, la diminuzione dei disoccupati e un livello di occupazione massimo da quando misuriamo le serie storiche, pur più basso della media OCSE, ma insomma al 67%, anche quell'effetto lì, lo dicemmo in tempi non sospetti mesi fa, si sarebbe fermato, perché o poi tu hai delle imprese, è vero che le imprese cercano lavoratori perché non riescono a trovarli, ma è difficile che tu possa mantenere un tasso di aumento dell'occupazione e di diminuzione della disoccupazione se il PIL è fermo. E infatti quello che sta capitando è che a dicembre il tasso di disoccupazione è salito di 0,3 punti al 6,2 dal 5,9 e che le ore di cassa integrazione sono aumentate del 30% sul 2023. Va detto che la disoccupazione italiana al 6,2% è assolutamente identica alla media dell'area euro, che anzi che è il 6,3. In Spagna è al 10,6, in Francia è ben più alta che da noi al 7,8%, in Germania, nei Paesi Bassi, è più bassa rispetto all'Italia al 3,7%. Molti dati macroeconomici oggi. Andiamo sui mercati finanziari. La giornata, allora ricordo sempre che la Cina è chiusa fino, tutti i mercati cinesi fino al 4 febbraio, il capodanno cinese. Non ho dato le variazioni, avete ragione, tra euro e dollaro, perché a questo punto abbiamo il cosiddetto decoupling. La BCE continua a tagliare, la Fed si è fermata e ha detto no, l'economia va bene e l'inflazione è ancora troppo alta. Decoupling vuol dire disaccoppiamento, cioè quando la BCE, quando una banca centrale in questo caso, si muove in maniera diversa rispetto a altre. Ora non è successo niente sul mercato dei cambi, nel senso che l'euro è fermo a 1,04 sul dollaro. Che cosa vuol dire questo? Che la mossa era ampiamente attesa, cioè che chi doveva prendere posizione l'ha fatto nelle settimane scorse, non l'ha fatto, non c'è stata nessuna sorpresa né nella Federal Reserve né nella Banca Centrale Europea. C'è uno scivolone oggi del, nonostante i dati di ST Microelectronics, gruppo italo-francese, che ha chiuso il 2024 con utili e ricavi in calo, la cosa che ha più dato fastidio è la guidance, le linee guida definite deludenti, e la borsa sta bastonando ST Microelectronics perché nonostante gli utili e i ricavi siano in linea con le stime, seppur in calo, non ha fornito delle grandi indicazioni sul 2025 e il calo è un tonfo oggi, meno 10,60% per ST Microelectronics, che porta il rialzo di Piazza Affari a un solo 0,20%, mentre Parigi fa più 1 e Francoforte fa più 0,40. A questo punto cito anche Londra, più 1,12, l'America più 0,14 sul Dow Jones, più 0,13 sul Standard & Poor's e meno 0,26 sul Nasdaq. Al di là di ST Microelectronics che perde il 10,60, cito anche Bipper, meno 1, come Popolare di Sondrio, Intesa San Paolo meno 0,80. Fronte opposto, Iveco più 2, Prysmian più 1,60, Campari un piccolo rimbalzo più 1,60, Enel più 1,5 come Era e Italgas e Recordati, Eni Eterna più 1,40. Per cento poco mossi i titoli, oddio, Mediobanca cresce di uno 0,70%, Monte dei Paschi più 0,20%, quindi torna a aumentare lo sconto a cui viene offerto il titolo. Se uno dovesse aderire all'OPA di Monte dei Paschi andrebbe a perdere rispetto ai valori offerti, 2,3 azioni di Monte dei Paschi per una di Mediobanca, andrebbe a venderle in questo momento a un meno 9 circa rispetto a quello che quota il mercato. Mi chiedete di Nvidia? Beh, Nvidia, da quello che ho visto io oggi, ha aperto debole, meno 0,80, e non mi sembra che anche Microsoft, meno 6%, è arrivato a un certo momento. Meta invece più 4,45%. Il Nasdaq era partito anche bene, ma ha un po' invertito la rotta. Salgono i ricavi di Microsoft, ma non è piaciuto il dato sui ricavi del cloud, più 21% a 41 miliardi, ma sotto le previsioni del mercato. Gli altri mercati, allora gas, petrolio, $77 il Brent, $73 WTI, gas, e qua continua, ieri abbiamo ricordato che viaggiava a 50 euro a megawattora il TTF ad Amsterdam, il gas ha chiuso a 50 euro, a livello alto, anche diciamo così, simbolicamente alto, oggi è a 52 quasi. Quindi tutte le tensioni sul gas non si stanno allentando, ho visto molti operatori, ho visto il numero uno di A2A dire c'è molta speculazione, per carità non sarebbe una novità, fatto sta che oggi il gas ad Amsterdam quota 52 euro al megawattora, un anno fa quotava 36 euro al megawattora, e continua a esserci una differenza di quasi un più 50% a sto punto nel prezzo dell'elettricità, il PUN, sul mercato libero, oggi a 151 euro. Ho capito che non è come i 740 euro di fine agosto del 22, però guardate che nel 23 il prezzo medio fu di 127 euro e insomma 151 euro rispetto a un anno fa, 99, è un più 50%. Chiaro che non, questo è il prezzo di un giorno, però è un po' di settimane, e lo continuiamo a dire, che il prezzo dell'elettricità si mantiene ampiamente sopra i livelli dello stesso periodo di un anno fa. Vedo Nvidia adesso perde il 3,88%, sì è vero, dunque è quasi il 4, però vedo altre... vedo altri messaggi adesso vedo di rispondere a tutti gli ascoltatori, ma dopo il meteo e la pubblicità ancora qualche notizia in breve. Allora, su DeepSeek, visto che ne parlavamo, i ricercatori hanno scoperto una falla e una perdita di dati sensibili. È stato scoperto dai ricercatori della società di sicurezza con sede a New York, si chiama WIZ. E il bug è stato corretto dopo la segnalazione dell'azienda cinese, ma non è noto sapere se i dati sono finiti nelle mani dei cyber criminali. E poi NewsGuard dice: guardate che DeepSeek ha un tasso di errore dell'83%. Allora, e ha sfatato affermazioni false solo nel 17% dei casi. Poi ricordo che Howard Lutnick, il segretario del commercio, ha detto DeepSeek americano ha rubato e ha preso il nostro protocollo internet per essere sviluppata. Trump valuterebbe strette sulla vendita di chip Nvidia in Cina. Nvidia è calata anche per questo. Devo dire che però già Biden si era mosso per bloccare tutti i microprocessori di ultima generazione. SoftBank invece è in trattative per investire direttamente fino a 25 miliardi di dollari in OpenAI. Ricorderete il progetto, che se non ricordo male si chiama Stargate, da 500 miliardi di dollari, a cui partecipa anche SoftBank oltre che OpenAI. Veniamo all'Europa. So che fa ridere, perché da un lato parliamo di OpenAI, di DeepSeek, e poi quando parlo d'Europa abbiamo la von der Leyen che parla del 5 marzo il piano industriale per l'auto. Sembrano due mondi con due velocità diverse. Aspettiamo con ansia il piano industriale per l'auto della Commissione europea, visto che ieri la von der Leyen ha ammesso che la transizione verde ecologica deve essere fatta tutelando anche l'apparato produttivo europeo. La storia dell'automobile è stata scritta in Europa, il suo futuro deve essere continuare ad essere scritto in Europa. Ci sono quattro commissari che lavorano al piano industriale per l'auto, la neutralità tecnologica, bisogna adottare misure che proteggono l'industria automobilistica europea e via così. Però adesso vedremo in che cosa si concretizzerà. Su questo però è già intervenuto oggi il ministro Urso, ieri scusate, intervenuto Urso, e ha detto: vabbè, facciamo però un piano di incentivi europeo e omogeneo per l'acquisto di auto ecologicamente sostenibili. E comunque ha sottolineato che l'Unione Europea è arrivata a un'apertura sulla neutralità tecnologica. Cosa vuol dire? Vuol dire arrivare a ridurre le emissioni indipendentemente dalla tecnologia che scegli. Cioè, se io le riduco con nuovi motori, certo che se tu fai il meno 100% ti resta solo l'elettrico, ma se a te bastasse ridurre del 90% le emissioni di CO2 dall'auto, potresti avere altre motorizzazioni da qua al 2035, non l'idrogeno, nuove motorizzazioni libide. Insomma, è non legarsi solo a un modello.
In tutti i nostri documenti riaffermiamo i target del 2035 che vogliamo raggiungere con una impresa e quindi con il lavoro europeo pienamente in vigore. Noi chiediamo di rivedere in maniera complessiva e strutturale e strategica le modalità con cui raggiungere questo obiettivo. Per questo ho detto con estrema chiarezza, come contenuto nel nostro documento, che vogliamo rivedere i meccanismi infernali delle multe sulle case automobilistiche, ma non sono sufficienti. Non basta rimuovere questo ostacolo infernale per rendere competitiva l'industria europea. È necessario, ma non sufficiente. Per questo ho detto che noi siamo favorevoli, lo abbiamo scritto nel nostro documento, a un piano incentivi europeo omogeneo e duraturo nel tempo per facilitare l'acquisto di auto ecologicamente sostenibili. Ho riscontrato aperture su una visione piena di neutralità tecnologica. Poi molto dipenderà da quello che diranno le imprese e i sindacati nei prossimi giorni nel dialogo strategico.
Allora, all'ascoltatore che mi insulta, che dice cosa serve, di che le macchine sono una percentuale rispetto al CO2, l'abbiamo detto allo sfinimento, cioè che l'Europa da sola rappresenta il 10% di tutte le emissioni di CO2 mondiali, che le auto in Europa rappresentano il 10% del 10%, quindi l'1% circa di tutte le emissioni di CO2 mondiali, è vero. Tutti parlano di auto, ma nessuno parla di riscaldamenti, di aerei e quant'altro. E che lo raccontava molto bene un nostro esperto qualche settimana fa, che solo l'incremento di CO2 fatto dalla Cina dal 2019 ad oggi vale più di tutte le emissioni di CO2 fatte dall'area euro, dell'Europa, in un anno. Che cosa vuol dire? Che se da domani tutti si fermassero, nessuno prendesse più un autobus, un'automobile, un taxi, un NCC, una moto, un motorino, una car, microcar, quello che vuoi tu, noi ridurremmo, se tutta l'Europa non circolasse più, se non a piedi, in bicicletta, col cavallo o col calesse, avresti ridotto le emissioni di CO2 meno di quello che è l'incremento degli ultimi 3 anni in Cina. Non è che posso ripetere ogni volta, l'ho rifatto. Adesso andiamo su meteo e pubblicità, poi un dato sul turismo e poi andiamo sull'iniziativa Telefisco. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Minuti. Adesso arriviamo a Telefisco, visto che poi commenteremo anche i dati sul PIL, i servizi non sono andati molto bene, nonostante nel quarto trimestre le spese natalizie e anche le vacanze natalizie, ma chiaramente raffronta sempre sull'anno prima, e al di là delle immagini, non le metterò neanche in classifica, dell'effetto disastroso che hanno avuto alcuni influencer, ma più che gli influencer parliamo anche di queste specie di agenzie di viaggio a 30 euro, a 20 euro, mi riferisco a Roccaraso, Invasa, dico barbarizzata non per il numero, per il comportamento, perché ho visto anche come è stata lasciata Roccaraso, rifiuti, quant'altro, abbandonato, ma insomma non è quello turismo, non è neanche over tourism, quello è proprio anarchia allo stato puro. E anche qua non mi tirate fuori il diritto di ogni essere umano previsto dalla Costituzione andare in montagna, no, se no torniamo al discorso di Venezia, di Firenze, non è un diritto naturale, non è un diritto intrinseco nell'essere umano quello di andare 3 volte a Venezia o 2 volte a Firenze, ma è una vecchia polemica. Il diritto, diciamo, c'erano gli abitanti di quei luoghi in primis. Allora, invece arriva qualche buona notizia sul fronte turistico dai turisti cinesi, che non sono basso spendenti, sta recuperando l'Italia rispetto al 2019, ma si posiziona al primo posto in Europa come shopping destination per i top spender cinesi. Non faccio un discorso classista, abbia pazienza, dico semplicemente che se io potessi scegliere chi far arrivare in Italia, visto che non ci stanno tutti, sceglierei gli altospendenti, ma questo è ovvio, ma non perché i basso spendenti verranno di meno. Cosa devo fare? Cioè... va bene, quello adesso no. Fanno comodo i turisti napoletani e gli abruzzesi? Sì, fanno comodo fino a un certo punto, cioè c'è un momento in cui l'eccesso di turismo diventa overtourism, è un effetto opposto. Io non penso che faccia bene l'overtourism a nessuno, non solo a Roccaraso, a Venezia, a Firenze, a Milano, cioè quando tu poi inizi a non trovare i servizi, a non trovare nulla, hai troppa gente. Non torno sulla polemica degli Airbnb, faccio notare che sono decine di migliaia solo a Roma. È come se tu avessi aperto non so quanti alberghi in questi anni, chiaro che poi ti arriva la gente. Il problema degli Airbnb non è il prezzo, è che hanno una disponibilità fisarmonica, che prima degli Airbnb, una volta quando gli alberghi raggiungevano la saturazione, non potevi far più niente, o pagavi le camere a livello stellare o sceglievi un'altra data. Invece con gli Airbnb tu puoi avere 10.000 case occupate a Roma fino a 40.000, 38.000 mi sembra che sia il numero, e quindi hai una fisarmonica che non riesce a gestire. Comunque, la buona notizia dei turisti cinesi in Italia, i dati Global Blue presentati al primo forum della Cina, come ha ricordato al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali Stefano Rizzi, Managing Director di Global Blue Italia.
Il 24 è stato un anno sicuramente di una ripresa, ma non una ripresa totale. Siamo più o meno intorno a un recovery rispetto al 19 del 60%. È un po' un'anomalia per i taxi shopping, perché tutte le altre nazionalità sono andate oltre le performance del 2019, ma sappiamo che la Cina è particolare. L'Italia è la prima destinazione per shopping tax free in Europa, e quindi questo è un elemento davvero molto importante. Uno scontrino medio molto molto elevato rispetto all'Europa, quindi sono più o meno più di 3.500 euro l'average spending dello shopping cinese in Italia. C'è solamente la Svizzera che ha uno scontrino medio cinese più alto del nostro. Un altro elemento importante per noi è stata dal punto di vista di connessioni aeree. I nostri aeroporti, parlo principalmente di Malpensa e Fiumicino, hanno lavorato davvero molto, sono stati molto dinamici e non solo hanno ripristinato tutti i collegamenti che c'erano nel 2019, ma hanno aggiunto dei voli.
Veniamo al profilo. Chi è il nuovo shopper cinese?
Un elemento importante rispetto al 2019 è che non sono ancora tornati i gruppi. Oggi, per una serie di motivazioni legate ai visti, alle tempistiche, alla burocrazia, la parte tour group è ancora ferma. Quindi stiamo parlando di un turista sicuramente più giovane, molto più giovane, molto orientato al lusso, concentrato su una decina di brand. Abbiamo visto che i top spender cinesi, quindi prendendo il 3% proprio di numeriche sul totale, contribuiscono al 35% della spesa cinese tax free shopping.
Nella top 10 dei brand ci può dire la quota dei brand italiani?
Non possiamo andare troppo in questo dettaglio. Sicuramente quello che vediamo è che quando un turista cinese è in Italia, la preferenza d'acquisto è proprio quella del brand italiano. Quindi il 24% dello shopping è dedicato a brand italiani quando sono in Italia, mentre quando andiamo al di fuori dell'Italia è meno della metà.
Allora, ecco qua, qualcuno dice abbiamo delle eccellenze che creano lavoro e ti si tira fuori il classismo, ma io appunto spero che mi stia dando ragione, no? Ho fatto un discorso tutto tranne che classista, cioè voglio dire, è diverso l'esigenza che ha la costa romagnola, poniamo, che ha una grossissima offerta di alberghiera, ci mancherebbe, o anche altre parti della penisola, non voglio... dalle città d'arte che sono le prime vittime, perché nelle città d'arte sì, tu avevi anche un'offerta alberghiera, ma avevi anche i residenti in forma forte rispetto magari alle città costiere che che si spopolano d'inverno. Cioè, è diverso, un conto erano città, penso Rimini, Riccione, Milano Marittima, a totale vocazione turistica, che da sempre lavorano. Altra cosa è invadere città. E poi, scusatemi, la cosa di Roccaraso, al di là dei comportamenti, quando hai però migliaia di persone che vengono su in quel modo, non è un ragionamento classista, è un ragionamento anche di ritorno sul territorio. E qui lo dico perché il caso Venezia, l'overtourism c'era da quando io sono bambino, da quando sono nato, che sento dire che Venezia è in overtourism, quindi è l'unica città che non ha, se vogliamo, la novità. Allora, da 20 anni, 30 anni, 40 anni si dice: siccome io posso contenere nella città, a meno che non vogliamo dire che la città può contenere 2 milioni di persone a botta, un certo numero di persone, che vantaggio ho io come cittadino, come residente, come comune, come quindi attività produttiva, nell'avere il turismo mordi e fuggi? Certo, e da lì il ticket che io avrei messo, l'ho detto molte volte, almeno al doppio, ok? Il turismo mordi e fuggi è quello di Roccaraso. Secondo me la cosa più grave di Roccaraso, vabbè, c'è stata una non gestione, un non controllo, ma è anche che cosa porta quella roba lì. Ho capito che i panini costavano 10 euro e il caffè 7 euro, ma voglio dire, ma vogliamo lanciare il turismo con i panini e il caffè a sovrapprezzo, che poi come se ne vanno, ma che è una roba rurale, diciamo. Allora, il turismo regolato porta ricchezza e valore aggiunto, se no il mordi e fuggi, città come Venezia lo conoscono dagli anni 70 e non apportano niente, solo consumo del territorio, dei servizi e niente. Oh, traffico e poi telefisco.
Focus Economia.
Sia un caso, ma questa base un po' da suc ricordo appunto l'effetto dell'overtourism, secondo me mai regolato. Ma i fenomeni che non vengono regolati, poi non è che si autoregolino, diventano anarchia, vai. Non parlerò di turismo, di overtourism, di Roccaraso, men che meno, con Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Buonasera Giovanni.
Buonasera a voi.
Ma parliamo dell'appuntamento che è l'edizione 34esima, se non ricordo male, di Telefisco, e quindi da mercoledì 5 febbraio dalle 9 alle 18.30, poi l'esperto risponde, può essere seguito in versione gratuita Telefisco base, la versione a pagamento Telefisco advanced. Allora, al di là di se ci ricordi come seguire l'evento, quali saranno le tematiche toccate? Perché abbiamo visto anche modifiche proprio recentemente sul cuneo fiscale, perché c'è un effetto diciamo paradossale, distorsivo sui redditi più bassi. Di che cosa parlate e su che cosa si concentrerà?
Sebastiano, ricordo a tutti gli ascoltatori che c'è la possibilità di registrarsi gratuitamente sul sito di Telefisco, telefisco.il24.com, fino alle 18 di martedì 4 febbraio, per poter seguire gratuitamente l'evento, che appunto si svolgerà lungo tutta la giornata di mercoledì 5 febbraio a partire dalle ore 9 fino alle 18.30. Allora, i temi sono ovviamente molti, sono tutti quanti i temi dell'ultima manovra, e sì, ovviamente ci sono ampiamente trattati i temi relativi appunto all'IRPEF, all'IRES premiale, ma il cantiere del fisco, come hai detto giustamente tu, non si ferma mai, perché queste distorsioni che sono emerse appunto sul cuneo fiscale, perché ha retribuzioni lorde tra 8.500 e 9.000 euro, di fatto porteranno il governo di nuovo a intervenire. Ricordiamo appunto che nella manovra era stato fatto un lavoro lavoro per rendere strutturale il taglio del cuneo e di fatto renderlo interamente operativo sul versante fiscale, togliendo appunto quella parte di decontribuzione, però ha portato questo intervento a un effetto indesiderato, per cui chi si trova appunto in retribuzioni più basse purtroppo perde un delta che può arrivare fino a 1.200 euro annui rispetto a quanto appunto era il vantaggio che aveva conseguito nel corso del 2024. Quindi adesso ci dobbiamo aspettare un nuovo intervento.
Su questo, visto che c'è l'annuncio di un nuovo intervento, perché insomma la parte paradossale è che io con la nuova rimodulazione del cuneo, chi ha meno reddito ci va a perdere 1.200 euro l'anno, no? Non si può sentire.
No, è chiaro che ovviamente è un effetto paradossale che probabilmente non era facilmente prevedibile, perché diciamo che quel meccanismo precedente di fatto un po' sostanzialmente finiva per gonfiare l'imponibile e per dare un vantaggio che non era del tutto calcolabile. Il governo comunque ha minimizzato, dicendo che non dovrebbe trattarsi di un numero molto basso di soggetti che sono interessati appunto da questa degustazione. Comunque l'intervento ci sarà, la correzione è stata promessa e sarà, ci è stato detto, un intervento che non sarà una toppa, cioè sarà un meccanismo per cui questa integrazione, chiunque si dovesse poi trovare nella situazione appunto di quella fascia di retribuzione lorda, poi si vedrebbe comunque colmato quel gap e non ci andrebbe più a perdere. Quindi insomma speriamo che però a questo punto arrivi il più presto possibile, perché le buste paga, come dire, sono già in corso di definizione di pagamento per già per il mese di gennaio, quindi insomma bisogna trovare un meccanismo che poi vada anche a compensare i mesi che tra virgolette si sono persi.
Certo, e poi tra i temi di interesse, giustamente la parte del cuneo fiscale è proprio cronaca e attualità, c'è anche tutto il tema del concordato preventivo biennale per i 2.700.000 partite IVA, che se ho ben visto il governo puntava molto a ottenere, a far cassa, è andata, si ipotizzava 2 miliardi di euro in 2 anni, se non ricordo male. O meglio no, 2 miliardi di euro all'anno, ne arriveranno 1 miliardo e 6 in 2 anni con 600.000 adesioni complessive, no?
Sì, allora senza doverci dire troppo, insomma sicuramente hanno diritto in molti meno di quelli che si ci poteva aspettare e però attenzione, bisogna sempre fare un po' la tara al meccanismo, anche perché non è un, cioè non essendo un condono una tantum per cui di fatto tu tiri la riga e finisce lì, ma essendo un meccanismo che è stato messo a regime, di fatto ci si aspetta che poi questo numero in qualche modo possa subire delle progressioni nel corso degli anni successivi, cioè tanto per intenderci il concordato si ripropone quest'anno, chi non ha aderito l'anno scorso può fare l'edizione diciamo 25-26 con tutta una serie di premesse che già in questo momento rischiano di in qualche modo portarci a dei prossimi mesi molto travagliati, perché già dei professionisti è arrivata l'avvisaglia al Ministero per dire tempi troppo stretti, non riusciamo quest'anno ad aderire entro il 31 luglio, quindi insomma già è in discussione il nuovo calendario fiscale per il 2025, però comunque il concordato c'è, è in pista, attenzione insomma, perché il Vice Ministro Leo ha detto siamo per fare delle modifiche, cercheremo di renderlo maggiormente attrattivo con una sorta di concordato 2.0, quindi anche qui ritorno al cantiere di prima ancora aperto.
Allora intanto ci interessa bene il fatto di ricordare i temi di maggiore attualità. Ricordo mercoledì 5 febbraio dalle 9 alle 18.30 l'evento si svolge in diretta streaming con la possibilità di partecipare a distanza oppure recandosi nelle sedi che potranno essere attivate sul territorio da ordini professionali, banche e associazioni. Ma vi torneremo, grazie intanto Giovanni Parenti, GR24 e poi il dato sul PIL e il taglio dei tassi della Banca Centrale Europea con il professor Masciandaro.
Allora, io sono Paolo Ruffini e c'è Federico Parlanti accanto a me.
Che?
Ecco, Federico Parlanti ha una particolarità, quale?
Un cromosoma in più.
C'ha semplicemente un cromosoma in più. Allora, seguiteci in questo boicottaggio, in questo sabotaggio di Radio 24 tutti i sabati a partire dalle ore 20 con Radio Up and Down. Paolo Ruffini, Federico Parlanti e uno dei due è down. Chi dei due?
Io.
Lo so, ma se ti indichi in radio non si vede. Vi aspettiamo sabato alle 20!
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dicevamo in apertura del dato, dei due dati di oggi macroeconomici, uno il taglio dei tassi, vi arriveremo, da parte della Banca Centrale Europea, l'altro il dato sull'andamento del quarto trimestre del 2024 dell'economia italiana, il PIL italiano. Riepilogo: l'area euro ha fatto più 0,7% nel 2024, la Germania ha fatto meno 0,2% a questo punto, la Francia ha fatto più 1,1%, la Spagna più 3,2%, un dato il massimo tra i paesi dell'Unione Europea. L'Italia dove si colloca? Si colloca a questo punto a 1,05%, quindi leggermente più debole, 0,5, forse se dovesse essere rivisto 0,6, leggermente più debole della media europea. Sicuramente non siamo più il paese che cresce di più, lo siamo stati, lo ricordo, per evitare fraintendimenti, nel 2021 con un recupero dell'8,3% dopo il calo del 9% nel 20, Covid. Nel 21 abbiamo fatto più 8,3, nel 22 abbiamo fatto più 3,7, nel 23 abbiamo fatto più 0,9 e quest'anno faremo più 0,5. Che cosa è che non ha funzionato? Beh, il settore industriale nell'ultimo trimestre ha fatto una piccola ripresa, ma è chiaro che ha pesato su tutto il 2024. Male nell'ultimo trimestre soprattutto il comparto primario, quindi agricoltura, eticoltura, pesca e anche i servizi, tant'è che il quarto trimestre l'Italia ha fatto zero sul terzo, nel terzo aveva fatto zero sul secondo, a questo punto la media dell'anno appunto sarà un 0,5%. L'altra cosa che un po' mi preoccupa, ma adesso giro la domanda al nostro ospite, è la non velocità o l'assenza di velocità con cui siamo entrati nel 2025, perché l'anno scorso una prima stima ci disse: beh, il PIL acquisito, cioè quello che ti porti come eredità, come tesoretto, a inizio 2024 era dello 0,4%, poi già rivisto, poi rivisto lo 0,2. Quest'anno il PIL acquisito nel 2025, che ci portiamo come eredità, come inerzia dal 2024, è zero. Quindi vuol dire che tutta la crescita di quest'anno, il governo l'ha stimata intorno all'1,1%, 1%, ma aveva stimato anche l'anno scorso intorno all'1, poi 0,7. Tutta la crescita del PIL italiano andrà conquistata mese per mese, trimestre per trimestre. Chiedo al prorettore alla ricerca dell'Università Luiss, ordinario di economia internazionale, editorialista sulle 24 ore, il professor Stefano Manzocchi. Buonasera Manzocchi.
Buonasera.
Chiedo se anche a lei, cioè, hanno diciamo colpito queste due cose, cioè da un lato anche i servizi nel quarto trimestre non hanno dato un apporto, anzi lo dico perché è un trimestre in cui c'era il Black Monday, il Black Friday, le spese natalizie, il turismo e quant'altro, e se anche lei è preoccupato dal fatto che non avremo nessun tipo di eredità, di tesoretto dal 2024.
Sì, assolutamente, mi ha colpito, mi preoccupa. E mi preoccupa anche quello che abbiamo visto ieri in termini di mercato del lavoro,
sì,
perché, perché naturalmente dopo quasi 2 anni di stagnazione industriale cominciamo a vedere segnali preoccupanti sul mercato del lavoro, diciamo segnali se non altro da prendere in considerazione per, come dire, darci una mossa, ecco. Questo è vero in Italia, ma è vero ancora di più in Germania, quello che ci ha ricordato lei. Insomma, la Germania, se non trova una strada rapidamente di nuova configurazione industriale, mettiamola così, ma che vuol dire tante cose, vuol dire i mercati dell'export, vuol dire ridisegnare alcuni settori, dall'automobile alla meccanica strumentale ad altro. Ovviamente ha un problema enorme, ce lo passa anche a noi, ci contagia in parte, e quindi no, il mercato del lavoro lo vediamo nei giorni scorsi, insomma, comincia a dare dal lato cassa integrazione un più 30 nelle ore autorizzate di cassa integrazione industriale, quindi manturiera.
Ed era anche l'apertura del Sole.
Esatto.
Perché il più 30% della cassa integrazione nel 2024 sul 2023, oltre che non essere un bel dato sul 2024, ma è anche, porta la cassa integrazione l'anno scorso a 426 milioni di ore, è il doppio rispetto ai livelli pre-Covid, che era 202 milioni. È un dato che fa il paio con i dati appunto sull'occupazione, dove il tasso di disoccupazione a dicembre è un po' risalito dal 5,9 al 6,2. Gli occupati sono rimasti stabili, sappiamo che occupati e disoccupati non sono la stessa cosa, e sono risultati a dicembre 274.000 in più rispetto a un anno prima, stabili rispetto a novembre. E lei ci stava dicendo, beh, del resto se tu hai la produzione industriale in continuo calo, è difficile che l'occupazione continui a crescere, a un certo momento si riallinea. Torno al dato sul PIL, Manzocchi. A me ha sorpreso anche il dato sui servizi. Allora, per carità, l'industria ha fatto un leggero rimbalzo, veniva da mesi e mesi di calo. Servizi mi aspettavo, vuoi per il trimestre, vuoi per il turismo, vuoi per le spese, vuoi per un'inflazione che almeno negli ultimi mesi è ricondotta su livelli più accettabili, forse un dato non negativo almeno.
Sì, questo è vero, però noi dobbiamo ricordarci che noi abbiamo avuto dopo il Covid prima la grande ripresa del manifatturiero, perché naturalmente si poteva cominciare a acquistare beni ma non si potevano utilizzare i servizi, e poi abbiamo avuto il boom dei servizi, come ricordava lei, turismo, trasporti eccetera, ma questa roba poi soprattutto finisce, voglio dire, sì, adesso insomma, avremo a Roma il Giubileo, aspetteremo nuovi turisti, va bene, però come se non si attivano politiche industriali e politiche di innovazione fatte, diciamo, lungimiranti, mettiamola così. I servizi, dove è cresciuta tanto l'occupazione ma molto meno la produttività, cioè quelli che abbiamo ricordato prima, abbastanza tradizionali, e va bene, ottimo che l'occupazione sia aumentata lì, intendiamoci, sono servizi che, diciamo, la cui crescita trova dei limiti. Noi siamo deboli sui servizi, diciamo, più avanzati,
a alto valore aggiunto, diciamo.
Certo,
sì, però è quello che lei dice, insomma, a un certo momento è vero che c'è stata la staffetta tra industria, manifattura e poi servizi 2021-2022, anche perché è finito l'effetto Covid, è ripartito il turismo, i viaggi, la ristorazione, tutto insomma, e la staffetta l'abbiamo vista. Poi lei dice attenzione, perché poi ognuno corre i suoi 100 metri, mettiamola così. L'industria l'ha fatto nel 2021-22, i servizi l'hanno fatto nel 22-23, poi anche loro finiscono di correre i 100 metri.
E non c'è il 24, però poi finiscono, certo. E soprattutto, ripeto, la crescita della produttività in questi settori trova dei limiti, come dire, oggettivi. Cioè si può fare un po' meglio.
No, è chiaro, che adesso io lo dico col massimo rispetto per tutti, ma prendiamo la ristorazione. I bar, i pubblici esercizi, è chiaro che tu puoi sempre essere più efficiente, più produttivo, però a un certo momento ti fermi, perché non sono settori in cui tu puoi innovare chissà che cosa, non so come dire, non è diverso dall'innovazione che tu fai in una fabbrica, se la digitalizzi, usi la robotica e quant'altro, o in altri settori di servizi avanzati rispetto ai servizi più tradizionali. L'albergo può innovare, può efficientare, può essere più produttivo, ridurre i costi, poi a un certo momento però quello fa di lavoro, no?
È quello. E noi, quando dico noi, non intendo solo l'Italia, l'Europa tutta, siamo invece deboli nei settori, tutto il mondo delle tecnologie della comunicazione. Voglio dire, il grande lancio ieri del piano della competitività dell'Unione Europea, benvenuto, e dice no, l'innovazione, quel settore, l'intelligenza artificiale sono al primo posto nelle nostre ambizioni. Ok, ma bisogna fare delle politiche in tante direzioni.
Bisogna tirare fuori i soldi anche.
Esatto, altrimenti sappiamo che i due settori che tirano di più la produttività nei servizi negli ultimi anni sono la finanza e le tecnologie, diciamo, il settore delle internet e derivati. E lì l'Europa è debolissima. Gli Stati Uniti si mangiano se possono farlo, ecco.
Sì, sono d'accordo. Questo pone anche delle proiezioni sul 2025. È chiaro che non è nessun uomo è un'isola, nessun paese è una monade, è un'isola, per cui noi dipendiamo dall'export verso la Germania. Abbiamo parlato ieri con Matteo Zoppas, presidente dell'ICE, dell'export extra Unione Europea. C'è stato un calo verso la Cina, perché la Cina consuma poco, la Germania è in recessione, la Francia ha tenuto un po' di più, ma insomma non possiamo, lavoriamo in un contesto complessivo. Certo, e qui ringrazio anche il professor Manzocchi, se avessimo fatto un'industria, così mi ricollego al pezzo del Sole 24 Ore di ieri, un decreto sull'industria 5.0 che ha 6 miliardi e mezzo a disposizione, quasi utilizzati solo 300 milioni, fatto semplificando e più utilizzabile, potremmo dare una grande spinta di investimenti che poi rientrano nel PIL e poi di maggiore produttività, Manzocchi, anche alle nostre imprese, perché poi in assenza di soldi europei non riusciamo neanche a spendere i soldi del PNRR su questo.
La storia che lei ci ha ricordato, direi che è molto grave, perché si sono aspettati 6 mesi per arrivare a questo, diciamo, decreto ministeriale del 5.0, e poi ci si è accorti che era pieno di complicazioni, di limiti, di deroghe, di richieste aggiuntive per poter accedere indietro. Così non funziona. L'articolo 4.0 era un po' più facile da usare.
Quindi, infatti, è stato molto usato. Infatti, ma lo dico perché con questi chiari di luna, in attesa che l'Europa capisca non solo dove andare, ma anche con che soldi andarci. Non utilizzare 6 miliardi e 300 milioni del PNRR è veramente un lusso per le porci. Lo dico perché stiamo attendendo la revisione del regolamento per accedere ai fondi Industria 5.0 per l'innovazione digitale e per la maggiore sostenibilità ambientale. Ripeto, intanto se venissero utilizzati avresti un apporto diretto sul PIL, perché sono investimenti. E poi avresti un apporto anche indiretto, perché dovrebbero aumentare, se ben utilizzati, la produttività delle imprese, quindi il PIL futuro. Grazie di nuovo al professor Stefano Manzocchi. Traffico, e poi andiamo con il professor Masciandaro, che immagino riempierà di elogi Christine Lagarde, che oggi ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points in particular.
Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. In particolare, la decisione di ridurre il tasso sui depositi presso la banca centrale, mediante il quale il Consiglio direttivo orienta la politica monetaria, scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria.
To ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target.
Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi durevolmente sul suo obiettivo del 2% a medio termine. Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi.
We are not pre-committing to a particular rate path.
così Christine Lagarde, che poi ha aggiunto: l'inflazione evolve in linea con le previsioni, visto verso il 2%. Avete sentito, noi avremo un approccio basato sui dati, quindi si è tenuta aperta. È prematuro dire dove si fermerà il calo dei tassi, a ogni possibilità. E poi ha aggiunto: l'economia resterà debole nel breve termine. Professor Donato Masciandaro, buonasera.
Buonasera, grazie
ci sorprenda, ci sorprende perché ieri la Federal Reserve ha detto: beh, l'inflazione è ancora alta e l'economia va bene, quindi per ora non tagliamo. Non mi sembra che ieri abbia dato grandi indicazioni, però neanche la Fed. Oggi la Lagarde, che pure appunto non dà mai indicazioni sulle mosse future, però un altro taglio l'ha fatto.
Allora, innanzitutto due sorprese. La prima, di solito commento avendo sentito la conferenza stampa. Siccome il tempo è prezioso, ho deciso oggi di non seguirlo. Ho convocato una riunione con i miei colleghi.
Boycott Lagarde, qua stiamo diventando.
Ma la seconda novità è che di solito commento il giorno dopo sulle pagine del Sole. Questa volta non commento, non c'è niente da commentare. Se qualcuno ha visto oggi il Sole, il racconto di questi due giorni è: c'è un bradipo che non fa nulla, seguito da una lumaca lenta.
Il bradipo sarebbe la Fed?
Il bradipo è la Fed che non fa nulla, perché non gli conviene far nulla, e la lumaca miope continua a ripetere lo stesso ritornello che voi avete ricordato. La politica monetaria al buio, a seconda dei dati noi reagiremo, e in più ha una scusa, perché se il bradipo non fa nulla, figurarsi se la lumaca fa qualcosa.
Però su questo, professor Masciandaro, qualcuno, ma io insomma stavo analizzando, questo è un primo caso, non dico di decoupling vero e proprio, ma è di decisioni almeno diverse. La Fed dice, magari anche per motivi politici, non lo so, dice no, l'inflazione è ancora troppo alta per noi e l'economia americana sta tirando, non c'è bisogno di tagliare i tassi. La Banca Centrale Europea dice le prospettive economiche sono molto incerte, l'inflazione viaggia intorno al 2%, quindi tagliamo un altro quarto di punto. Ho capito che non c'è mai visione, sono d'accordo con lei, però alla fine i tassi sono passati dal 4% al 2,75%. Non c'è, secondo lei, un inizio di diverso approccio?
Non possiamo saperlo, perché sarebbe un inizio diverso di approccio se, tenendo conto che le due economie sono in uno stato diverso, una continua a marciare, l'altra ansima, sarebbero due approcci diversi se l'una spiegasse cosa fa e l'altra spiegasse cosa fa. In realtà la Fed per il momento non ha fatto nulla, sottolineo per il momento. Cosa farà nei prossimi mesi? La BCE ha limato di 25 punti base, è iniziata una fase espansiva? No. Sappiamo quali saranno i prossimi passi? No. Un bradipo e una lumaca.
Beh, se io le dicessi che la Federal Reserve si sta lagardizzando...
No, nel senso che la caratteristica comune è che sono due comportamenti opportunistici da due anni a questa parte. Entrambi hanno sbagliato le previsioni per due anni e entrambi hanno deciso che il modo migliore per non sbagliare previsioni è non farle più. E quindi prendono tempo, gli uni aspettano di capire, fingono di non reagire all'esuberanza del presidente, in realtà non hanno fatto nulla, non hanno alzato i tassi, non li hanno abbassati, stanno guadagnando tempo. E dall'altro lato ci sono i falchi che, pur di non annunciare una politica monetaria che dovrebbe diventare prima neutrale e poi espansiva, tirano a campare, insomma.
Chiarisco cosa vuol dire
consigli che tirano.
Cosa vuol dire neutrale? Vuol dire quando i tassi, il costo del denaro è praticamente identico al costo dell'inflazione. È così, giusto? Se non ricordo male.
diciamo che è la situazione in cui la crescita e l'inflazione sono entrambi al loro livello ottimale, quindi non c'è alcuna ragione né di fare una politica monetaria espansiva né restrittiva, che è esattamente quello che ha detto lei.
Sì, anche perché, nonostante il taglio di oggi, segnalo che rispetto alla media dell'inflazione dell'area euro, che è intorno al 2%, l'italiana poi è all'1%, ma anche in altri paesi, comunque i tassi restano, diciamo, quasi di un punto percentuale più alti dell'inflazione, e questo prima o poi andrà, spero più prima che poi, andrà riportato a regime, o perché risale l'inflazione o perché calano ulteriormente i tassi. Allora, il professor Masciandaro ci ha anticipato che domani non ci sarà il suo commento, quindi io la ringrazio, però il commento da noi l'ha fatto. Vedremo se avremo più successo, non tanto io o lei, ma in base alle dichiarazioni di Christine Lagarde, la prossima riunione della Banca Centrale Europea. Grazie intanto al professor Donato Masciandaro, ed è veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.